Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo dell'attentato terroristico a Nizza di ieri, parliamo della legge siciliana sul plastic free e di uno studio finlandese che riguarda l'educazione all'aria aperta, o perlomeno il contatto dei bambini con la natura. Va bene. Partiamo dalla prima notizia. Ieri mattina, intanto vi riporto la notizia, almeno se non l'avete letta ancora sapete di cosa stiamo parlando. Ieri mattina un uomo ha accoltellato e ucciso tre persone a Nizza, nella Basilica di Notre Dame dell'Assunzion, in quello che il presidente francese Macron ha definito un attentato, un attacco, anzi terroristico islamista. L'aggressore, o perlomeno il presunto aggressore, è stato ferito gravemente dalla polizia e attualmente si trova in ospedale. E le tre persone morte invece sono il custode della chiesa di 55 anni che è stato ferito alla gola, una donna di 60 anni che l'aggressore ha tentato persino di decapitare e un'altra donna di 44 anni morta in un ristorante vicino dopo essere stata accoltellata nella chiesa. L'aggressore sarebbe un tunisino di 21 anni, arrivato in Europa passando per l'Italia perché era arrivato, era sbarcato a Lampedusa a fine settembre, era passato per Bari il 9 ottobre e poi se ne erano perse le tracce. Ora, è difficile commentare in maniera razionale una notizia del genere, perché è una notizia che genera molti sentimenti, emozioni forti, terrore, paura, disgusto e questo ci fa propendere per reazioni più emotive che razionali, però ci proviamo. Innanzitutto è difficile non vedere questo gesto come risultato della recente escalation iniziata, beh, a dire il vero, iniziata da molto prima, da anni e anni prima, però diciamo, restando ai fatti recenti, con la decapitazione dell'insegnante Samuel Paty avvenuta fuori dalla scuola in un sobborgo di Parigi per mano di un giovane ceceno di 18 anni. Samuel Paty, che a sua volta si era reso colpevole, tra virgolette, di aver mostrato durante le sue lezioni delle immagini di Maometto mentre parlava della libertà di pensiero. Omicidio quello sempre di matrice terroristica che ha portato il presidente Macron a dichiarare nei giorni successivi guerra al terrorismo islamista, dicendo che l'Islam è una religione in crisi perché non è in grado di prendere le distanze dal terrorismo. Dichiarazioni che a loro volta hanno scatenato un putiferio, compresa la reazione di Erdogan che ha detto che il presidente francese aveva bisogno di cure mentali, al che è seguita una vignetta di Charlie Hebdo che mostrava Erdogan in insomma, una serie di situazioni imbarazzanti, e fino ad arrivare appunto a questo attentato, una sorta di escalation. Il punto però, anche se ci vorrebbero ore in realtà per discuterne, è che cos'è il terrorismo e a che cosa mira il terrorismo? Perché il terrorismo è una specie di reazione da parte di una fazione subalterna che non ha modo di combattere una guerra tradizionale, perché ci ha provato in questo caso lo Stato islamico, ma è durato relativamente poco a fare una guerra tradizionale, e quindi ricorre a delle tecniche che vogliono esclusivamente generare paura e caos, perché se ci pensiamo di morti per attentati terroristici nei paesi occidentali ce ne sono pochissimi ogni anno, neanche rientrano nelle statistiche delle cause di mortalità, eppure abbiamo più paura del terrorismo che degli incidenti stradali, che invece sono una delle principali cause di mortalità. Eppure ogni volta che capita un caso del genere, tutto il mondo ne parla, anche se sono appunto casi molto isolati. E questa è una grande vittoria del terrorismo, il cui obiettivo è insinuarsi un po' negli ingranaggi del sistema dell'avversario e generare una specie di iperreazione distruttiva. Ci sono molti virus che attaccano il corpo, insomma, il corpo umano. E non uccidono per l'azione diretta del virus, ma perché creano un'iperreazione del sistema immunitario che finisce per distruggere il nostro organismo. Ecco, il terrorismo è un po' una roba del genere. Quindi in realtà le reazioni forti, le reazioni conflittuali da parte dei governi occidentali a questo tipo di attacco non portano quasi mai a dei risultati in questo tipo di dinamica, anzi, finiscono per favorire, così come le reazioni della stampa e tutte queste cose qua. E capisco che quando si è alla guida di un paese ci si sente in dovere di farlo per proteggere il proprio popolo, per anche dal punto di vista semplicemente comunicativo, dare un senso di protezione alle persone, però spesso è controproducente. Cosa servirebbe? Ovviamente non lo so, nel senso non c'è una risposta semplice, non c'è una ricetta pronta come per nient'altro, però dovremmo probabilmente andare a indagare e mettere le mani su cosa genera l'odio che è alla base del terrorismo, perché come per niente altro, cioè, insomma, no, non è che questa cosa nasce da sola, e quindi probabilmente dovremmo andare a vedere quei rapporti di subalternità economica e politica, lo sfruttamento delle materie prime, il neocolonialismo, questo tipo di fenomeni qua. Perché le religioni, e ormai lo sappiamo, sono un ottimo collante per le azioni collettive di un gruppo, anche di gruppi molto estesi, però non sono mai l'origine dell'azione, sono il mezzo, cioè, ora spero di non offendere nessuno, però sono il mezzo e quasi mai il fine, servono agli esseri umani per essere più uniti, più gruppisti, se vogliamo dirla in termini evoluzionisti, e meno individualisti, e quindi ci consentono di agire meglio in un gruppo per fare qualsiasi cosa, cose orribili come cose meravigliose. Però le motivazioni stanno quasi sempre altrove, quindi sarebbe forse più utile andare a indagare e mettere le mani su quello che sta sotto al terrorismo islamista piuttosto che indicarlo come le ragioni di queste stragi. Va bene, spero di non aver banalizzato troppo un tema che è super complicato, super complesso e che veramente meriterebbe trattazioni molto più approfondite della mia, però comunque spero se non altro di aver dato alcuni spunti di riflessione. Va bene, passiamo ad altro e torniamo in Italia, perché la notizia di qualche giorno fa, ma me l'ero persa, comunque la Sicilia è la prima regione d'Italia a dichiararsi ufficialmente plastic free, perché il 16 ottobre l'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità il disegno di legge, che in realtà risale a circa un annetto fa, della Commissione Ambiente regionale. Che notizia bella, direte voi, finalmente una bella notizia? Non proprio, insomma. Perché innanzitutto vediamo cosa vuol dire plastic free. La legge fa tre cose per l'esattezza. Obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi di almeno il 40% di materiali riciclati o biodegradabili, non solo plastica in realtà, ma anche carta, alluminio e tutte queste robe qua. Percentuale che passa al 100% per quanto riguarda le mense, quindi le stoviglie, i piatti, i bicchieri. Poi usa le royalties del petrolio per incentivare la riconversione industriale delle aziende produttrici di plastica in aziende, non si dice chiaramente, però si lascia intuire, produttrici di bioplastiche, e aiuta anche le aziende che producono, che usano la plastica all'interno dei propri cicli produttivi a sostituirla sostanzialmente con altri materiali, fra cui sempre le bioplastiche. E poi c'è un'altra cosa che però è un po' slegata, introduce sanzioni ai titolari di concessioni demaniali marittime che non sono in regola con la raccolta differenziata. Ora, ci sono vari problemi in questa legge. Uno, che non si va all'origine del problema. È un po' la stessa cosa del terrorismo, ora non voglio fare sempre lo stesso discorso, però perché in questo caso il problema non è la plastica come materiale, che sì, ok, ha una serie di suoi problemi, indubbiamente, perché si biodegrada mai praticamente, però il problema è l'usa e getta, il concetto di usa e getta che è insostenibile a prescindere da qualsiasi materiale si utilizzi. Tra l'altro si va a fare questo scambio uno a uno fra plastica monouso con bioplastica o altri materiali monouso in una regione che la Sicilia, che già oggi ha una grave carenza di impianti di compostaggio industriale, perché ricordiamo che le bioplastiche non si degradano in ambiente, non si possono comunque buttare in mare o per strada, ma vanno smaltite negli impianti di compostaggio industriale, che in Sicilia già oggi ce ne sono pochissime e sono già tutti pieni. Quindi andrebbero comunque portati questi rifiuti da altre parti, non si sa bene come, perché poi il compost si degrada molto velocemente. E infine si infiocchetta tutta questa operazione, e questa forse è la cosa un po' più grave, come la soluzione al problema della plastica, ingenerando la falsa convinzione che stiamo facendo qualcosa di positivo per l'ambiente quando non è così. Quindi ecco, vorrei fare un appello ufficiale a tutti gli amministratori: se volete cavalcare l'onda del plastic free, perché funziona mediaticamente, va bene, non c'è assolutamente niente di male, però cerchiamo di farlo per proporre soluzioni sensate, quindi sistemi di riuso, prodotti alla spina, investimenti in impiantistica, riduzione degli imballaggi, questa roba qua, quindi andare verso non produrre rifiuti, che è l'unica soluzione sensata al problema dei rifiuti, quindi andare all'origine del problema, non cercare di intervenire con queste leggi che vanno solo sul sintomo, quindi la plastica, ma non risolvono all'origine il problema. Se no, rischiamo di fare più danni che altro. Va bene, ultimissima notizia perché sono già sforato i 10 minuti, però ve la voglio dare lo stesso. Uno studio finlandese pubblicato su Science Advances ha verificato cosa accade nel sistema immunitario dei bambini che frequentano gli asili quando questi asili vengono trasformati in parchi. Hanno fatto proprio uno studio empirico sul campo e in pratica questi bambini dopo solo un mese in cui invece di andare all'asilo vanno appunto a fare l'educazione materna in dei parchi all'aperto dove ci sono prati, terra e comunque diciamo ecosistemi non artificiali. Hanno un microbiota intestinale più sano e un sistema immunitario più forte. Questo solo dopo solo un mese di esperimento. E questo è possibile in quanto entrano in contatto con una maggiore varietà di microrganismi rispetto ai bambini che invece giocano o in spazi interni o anche in spazi esterni standard, quindi dove la pavimentazione è in cemento e in ghiaia. E non hanno questo contatto con questa serie di microrganismi che vanno a rafforzare il sistema immunitario e il microbiota intestinale. Quindi direi che soprattutto in questo momento, anche alla luce di questo studio, anche se più o meno lo sapevamo già, potrebbe essere un'ottima idea puntare sull'educazione all'aria aperta anche qua in Italia. Va bene, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì perché domani è sabato con una nuova puntata di Io Me Segno sempre alle 10, sempre per 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è per tutto. Ciao, buon weekend.